In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa messa ricordiamo il nostro Pino, che il Signore ha chiamato a sé ieri, un incidente. Preghiamo per lui, per Carmelina, per i loro figli. Oggi è la memoria di San Gregorio Magno, prefetto di Roma, monaco al Celio e poi Papa.
Al Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 4, versetti 1-9. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Parola del Signore.
Se a qualcuno le parabole possono sembrano semplici, allora deve spiegare perché c'è bisogno di spiegazioni segrete ai discepoli da parte di Gesù. Perciò le parabole nell'esegesi tradizionale, lungo i secoli proprio, a partire dai padri, sono state lette come allegorie, cioè come piene di segreti e di simboli, dove ogni particolare deve riferirsi a qualche altra realtà. E la reazione a questo tipo di interpretazione è avvenuta soltanto nell'ultimo secolo e mezzo, con apporti diversi, importanti, ecco, di diversi grandi esegeti. Alcuni li conosciamo come Dodd, come Jeremias, eccetera, che hanno invece insistito sulla differenza fra parabole e allegorie, forse un po' troppo insistito. Comunque, questa introduzione serve per dire che qualunque cosa diciamo va bene.
Gesù è sulla riva del mare con i discepoli che sono sulla spiaggia, un'immagine bellissima, e prima di tutto dice: ascoltate, ed è una parola, mi sembra molto importante questa, che poi verrà ripresa anche nell'ultimo versetto di oggi. E mi sembra che la parabola voglia mettere in evidenza tutte le opposizioni che l'avvenuta del regno troverà e trova. E avrà insuccessi, riscuoterà insuccessi su insuccessi, ma alla fine ci sarà il terreno buono e il frutto sarà abbondantissimo, perché le promesse di Dio si realizzano. Quello che Dio ha promesso avverrà. E mi sembra che questo possa essere anche ricondotto dopo i discorsi che abbiamo fatto alla vicenda di Gesù, che ha avuto tanti oppositori. Al versetto 3-6 abbiamo visto, al capitolo 3, versetto 6, abbiamo visto anche che tenevano consiglio per farlo morire. Poi anche più avanti, al capitolo 6, troveremo che a Nazareth non ha potuto far miracoli per l'incredulità. Però Gesù lo dice ai suoi discepoli, e forse vuol dire anche a loro, vuol far capire anche a loro che anche la loro vicenda sarà fatta di opposizioni, ci sarà la croce di mezzo, ma alla fine ci sarà il trionfo del regno.
Questa serie di parabole che ci viene presentato come, diciamo, un esempio caratteristico dell'insegnamento di Gesù, ed evidenziano nel Vangelo di Marco la distinzione tra un insegnamento destinato alla folla e una spiegazione riservata ai discepoli. Inoltre l'Evangelista sottolinea nelle parabole il loro aspetto enigmatico e il loro segreto non viene rivelato a tutti gli uditori. La parabola oppone quindi alle cause esterne l'insuccesso e la fecondità straordinaria del seme, quando invece cade sul terreno buono. Una fecondità che viene messa in rilievo con l'ordine crescente delle cifre 30, 60, 100%. E Gesù da ultimo richiama gli uditori perché si prestino ad afferrare con attenzione il valore di un insegnamento in immagini, a cui naturalmente si riallaccia anche l'invito al versetto 3, sempre della paracopa odierna, in cui Gesù dice: ascoltate. Questa parabola deve fare riflettere gli uditori, e solo in quel momento si realizza per loro il cambiamento della vita. Partendo dalla parabola di Gesù, Marco esprime i modi di comprendere il perché delle parabole, tenendo conto soprattutto dell'insuccesso della predicazione al popolo di Israele, a cui erano naturalmente rivolte per primo gli insegnamenti e l'annuncio evangelico, e naturalmente all'opposto dell'esperienza della Chiesa primitiva, alla quale, diciamo, le parabole dovevano essere appunto spiegate.
Ci sono molte cose, in effetti, tante. Comunque, il seminatore uscì. Questo ci ricollega a quello che aveva detto Gesù nel primo capitolo: ecco, è per questo che sono uscito, andiamo a predicare, per questo sono uscito. Affinché tutto questo avvenga, che ci sia questa semina, come ha detto prima Fernanda, abbondante, molta andrà persa, ma anche tanta darà, affinché ci sia, deve uscire il seminatore, e questo è la grazia, questo nessun terreno può diventare quello che sarà quando raccolto se non c'è questo seminatore, non che semina, ma prima lui deve veramente uscire, e questa uscita si può, sì, insomma, è il Signore, è la venuta del Signore, insomma. L'immagine della barca, vedremo più avanti la tempesta e il significato del mare, perché qui il mare ha questa, ha un'importanza, però in questa immagine quello che vedo è la distanza, l'importanza della distanza che c'è tra la barca, lui che è sulla barca, e le persone sulla riva. Non è detto la distanza in quanto metri, ovviamente, però abbiamo una distanza che ci può far pensare allora alla distanza che c'era tra Dio e il popolo, che poi è stata in qualche modo colmata mediante Mosè. Qui la distanza sono le parole che Gesù getta, diciamo, a riva, queste parole che è insegnamento, che è il suo insegnamento, che fra l'altro però l'insegnamento viene ripetuto 3 volte, dunque le parole sono quelle che colmeranno la distanza e che creeranno questo secondo avvicinamento di Dio al popolo, al suo popolo.
L'immagine, come è stata già sottolineata, è molto bella, è già la seconda volta che vediamo Gesù che si mette sulla barca perché la folla è tanta e la folla sta arriva ad ascoltarlo. Questa immagine così bella mi ha portato a leggere questa parabola in modo un po' diverso da come l'avevo sempre letta e anche sentita commentare. E perché mi sono immaginata, così mi sono immaginata il lago di Galilea e Gesù sulla barca e la gente intorno. Quindi dopo, andando avanti, Don Giuseppe, mi ricordo, lui stesso diceva che generosità in questo seminatore che semina ovunque, semina sulle spine, nella speranza che questa seme anche lì possa portare frutto. In realtà, se io mi immagino appunto Gesù sulla barca e la natura che c'è intorno, così arida, pietrosa, piena di spine e campi che non sono i nostri campi di grano, ma sono orticelli di pochi metri quadrati, questa mi è sembrata proprio un'immagine molto naturale, cioè che il seme di un seminatore palestinese di 2000 anni fa, quando seminava, il suo seme aveva questo scarto naturale, perché parte ne cade sui sassi per forza, parte cade sulla strada per forza, perché il campicello è così stretto che il sentiero è lì a fianco. E quindi che fosse una cosa in realtà insomma molto più naturale di quella che forse un commento nostro potrebbe dire. E quindi l'ultimo versetto, quello il versetto 8, mi hanno colpito questi imperfetti. E perché potremmo leggere, cioè se io lo leggo con i verbi all'imperfetto suona così, dice altra cade tra le spine, le spine crebbero e lo soffocarono e non diede frutto, altra invece cadde in terra buona e dava frutto e veniva su e cresceva e portava dove il 30, dove il 60, dove l'1 per ogni chicco, dove il 100 per ogni chicco. E questo è quasi, insomma, è quasi un po' il contrario la parabola, nel senso che fa stupore che cresca, possa crescere, ecco, e che possa dare questo miracolo di crescita in una terra che di per sé è molto povera, è molto arida, ecco. Lo stupore è quando cresce e porta il 100 per 1.
Mi limito ad una cosa brevissima. L'ascolto a cui si è invitati all'inizio e al termine di questa parabola mi fa pensare a un invito del Signore a lavorare, a togliere i sassi, a togliere le spine, a lavorare questa terra perché comunque il frutto, il seme arriva ed è abbondante senza problema, ecco.
Ma io ho pensato una cosa che non so se vale la pena dirla. Comunque a me ha fatto molta impressione questo ascoltate che c'è nel Deuteronomio, Dio che si rivolge poi a Mosè e al suo popolo, parla e ascoltate, quindi ascoltare. Ma io pensavo che Marco scrive dopo che Gerusalemme è distrutta, no? Mi pare, cioè comunque e quindi i cristiani sono un po' sotto mira, sono un po' demoralizzati, un po' sciolti, cioè, sì. E allora così questo popolo che deve essere guidato, Gesù mette davanti appunto queste difficoltà, questi diversi tipi di terreni che dovrebbero andare, come dire, raccolti o incoraggiati, ecco. Quindi poi questo parlare, Gesù è seduto sulla barca, ma è sull'acqua, dice il greco, che sta è sull'acqua. Come si fa a sentire dal mare alla riva? È un po' difficile, no? E quindi è un po' misterioso, insomma, tutto. Però ecco, mi pare che inizi questo racconto, appunto, inizia questo regno di Dio, dopo appunto che c'è stato gli scribi e i suoi, che appunto si sono, diciamo, i suoi della carne, la famiglia, che si sono un po' allontanati, e lui si trova con questi, con questa folla, ma i suoi discepoli praticamente, e che vanno guidati, ecco, e lui comincia questo insegnamento, perché è molto ripetuto che insegnava loro molte cose. Quindi questa forse è la prima, ma non so dire, sono un po' ancora, cioè sto pensando questa cosa, ma non l'ho ben inquadrata, insomma.
Allora, Gesù comincia il suo discorso dicendo ascoltate, e finisce dicendo chi ha orecchie per ascoltare ascolti. Cioè, mi sembra che sia un discorso che è rivolto sia a tutti, però anche a ciascuno personalmente, cioè che c'è una risposta che dà ogni persona, però nell'arco della propria vita ogni persona dà, in certi momenti dà, è arido. In altri momenti dal 30 può dare il 60 e anche il 100 per uno. Mi sembra proprio che sia per ognuno singolarmente, sia per tutti insieme. Non so se forse non sono stato molto chiaro.
No, no. Io non ho capito perché Gesù parli in parabole, forse lo capiremo. Quello che mi ha incuriosito è come Marco espone questa opera di Gesù, e mi sono stato incuriosito e ho messo in fila tutta una serie di termini che sono questi. Si riunì attorno a lui una folla enorme. Poi dice, insegnava loro molte cose con parabole. Poi dice, una parte cadde sul terreno sassoso, una parte, eccetera, altre parti. Quindi le altre contrapposte alle una, altre parti. E poi la rendita sovrabbondante, 30, 60, 100. Quindi a me pare che qui Marco voglia dirci che c'è una sovrabbondanza in tutto. Moltitudine, una folla enorme, molte parabole, un insegnamento larghissimo, così come fa il creatore, il padrone del mondo.
Perché Gesù parli in parabole, ce lo dovrà spiegare il brano successivo, anche se mi pare che il brano successivo sia alquanto difficile da spiegare. però di per sé è introdotto come la spiegazione del perché Gesù parla in parabole, mentre i discepoli aggiunge una spiegazione. Anche altre osservazioni che avete fatto, come quello che diceva Gemma, mostra la composizione complessa anche di luogo, nel senso che è anche ideale, perché sì, è difficile che avrei dovuto urlare, non so, ma molta folla. Ma a parte questo, all'inizio Gesù è sulla barca e poi c'è un'enorme folla sulla spiaggia, ma poi al versetto 10, quando furono da soli, parla con i discepoli, non si capisce bene, ma se uno va alla fine della composizione di Marco, al versetto 33-34, deve accettare che i testi precedenti li ha detti a tutti, anche le altre parabole, mentre invece ai discepoli spiegava a parte. Quindi è un po' complesso questo, diciamo, ma a parte questo che mi sembra che forse questo tipo di insegnamento e di strumento si presta a molte interpretazioni. Quindi da scoprire c'è che cosa si riferisce Gesù, di cosa sta parlando. Questo è anche forse una caratteristica, bisogna cercare. È vero, dice ascoltate, alla fine, al versetto 9, dice chi ha orecchie per capire, chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Che non è solo ascoltare così, è cercare di capire. E ciascuno si sforzi di capire, perché sono dei segreti, come dirà dopo, sono cose difficili, sono cose segrete, ecco. Quindi il problema centrale, mi sembra, è di cosa sta parlando Gesù. Più avanti solo, cioè al versetto 26, userà l'espressione il regno di Dio. Così è il regno di Dio, come un uomo, eccetera. Ecco, se sta parlando del regno di Dio, e questa non è una ipotesi, ecco, importante, perché tutto il Vangelo parla di questo, allora può essere, anche qui ci può essere diverse interpretazioni della parabola di oggi. Sembra che Gesù racconti, cioè, non si riferisca solo alla reazione alla parola sua, racconta la storia di Israele, e dentro la storia di Israele racconta la sua storia, come sta andando, cioè capire perché ciò avviene così, come la storia del regno di Dio. Insomma, dietro io penso che c'è la croce per Marco, cioè il fallimento. Non c'è solo il problema di chi accoglie, ma c'è il problema del fallimento del regno. E questo lo troviamo nei profeti moltissimo, no? Anche e soprattutto, per esempio, nell'Apocalittica, in Daniele. È soltanto alla fine che c'è il trionfo del regno. E prima fallisce, apparentemente fallisce. E se sta parlando del regno, poi c'è da chiedersi perché fallisce. Però è anche un discorso, diciamo, un po' sconvolgente, se vogliamo. Come vediamo, questi testi, queste parabole possono essere collegati, debbono essere forse collegati con tutto il resto del Vangelo. Cioè, proprio nel fallimento viene il regno di Dio. Nel fallimento viene il regno di Dio. Questa è la vicenda di Gesù. Cioè, il Vangelo sostiene che la sconfitta di colui che era ritenuto il Messia è in realtà l'inizio della venuta del regno, perché il regno viene così. Come si fa a spiegare una cosa del genere? Si racconta la storia. Quindi queste parabole possono essere accostate ad altre parabole di Gesù, ad altri discorsi di Gesù, quando per esempio anche negli altri Vangeli fa la storia del padre che manda i servi per avere, ecco, che manda, e alla fine manda il figlio, e anche il figlio viene ucciso. Cosa vuol dire il Vangelo? Ah, dice siamo fritti, come sono cattivi quelli che uccidono il figlio. No, vuol dire soprattutto che l'uccisione del figlio è proprio ciò che doveva avvenire, e lì bisogna vedere la venuta del regno. Perché questo è il senso di tutto il Vangelo. Cioè, a partire quindi, un po' simile a quello che forse suggeriva anche Gemma o anche Fernanda prima, a partire dal punto centrale del Vangelo, come spiegare la morte di Gesù, la croce, il rifiuto, lo si spiega dicendo: questa è la vicenda del regno, questi sono i segreti del regno, e lo si racconta con il racconto della storia di Israele, essenzialmente, che qui diventa la storia di Gesù, per mostrare che questo non è una cosa inaudita, ma è una cosa però sovversiva, è una cosa difficile e sovversiva. Cioè, il regno non vuol dire, come dicono i profeti, come promettono, secondo le promesse, la liberazione di Gerusalemme, la glorificazione del Tempio, eccetera. Al contrario, la desolazione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, eccetera. Cioè, e qui c'è il regno, cioè il regno viene attraverso tutto questo, ma il culmine di tutto questo è la sconfitta del Messia. E questo per noi è così chiaro, perché noi l'abbiamo, giustamente, tutta la tradizione cristiana mette al centro la croce, ma forse il Vangelo di Marco vuole proprio, ha bisogno proprio di spiegare questo. Di sottolineare che questo, perché non è assolutamente, e rimane questa vera profonda difficoltà di vedere proprio nel fallimento dell'iniziativa di Dio, che qui getta il seme, ecco, di vedere i mezzi, il percorso per cui si arriverà al trionfo finale. Poi forse c'è anche tutta un'altra linea in cui si possono leggere, che avete già anche accennato, cioè da parte di Israele, da parte della folla, da parte di chi ascolta Gesù, anche da parte nostra, ecco, le condizioni del rapporto con questo seme. Ecco, preghiamo per Pino, per la sua famiglia in modo speciale, e aggiungiamo le nostre intenzioni abituali, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Ci preghiamo ancora oggi per il Papa, chiedendo anche l'intercessione di Gregorio Magno, proprio nelle due direzioni che San Gregorio sempre ha avuto, di spiegazione indefessa delle scritture e di zelo per arrivare ai più lontani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora per sua intercessione preghiamo per tutto il mondo monastico, lui che tanto ha favorito e ha risollevato il monachesimo in un momento di gravissima crisi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E insistiamo a pregare per il Libano, per la Libia, per lo Yemen, e anche per queste tensioni fra la Turchia e la Grecia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E davanti alle notizie che sono arrivate di campi di raccolta, ma di concentramento, di migranti anche in Arabia Saudita, preghiamo per tutta questa gente e per chi potrebbe fare qualcosa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per noi, perché il nostro cuore non cerchi diversivi, ma sia in ascolto costante del Vangelo, e in una supplica altrettanto incessante per questi drammi, preghiamo. Quindi oggi sì, presentiamo al Signore la nostra supplica per Pino, per Carmelina, preghiamo molto anche per Lucia e soprattutto per Maria Clelia che sarà ancora lontana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi ricordiamo anche la mamma Anna, la mamma di Athos. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Poi anche preghiamo per Maria Caterina, che ricorda la professione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i bambini di catechismo, per l'inizio del catechismo, per quelli che vanno portati, devono essere accompagnati alla cresima e quelli che devono essere accompagnati alla comunione. Qui e anche nella nostra parrocchia Monteveglio e un po' in tutte le parrocchie, perché possa anche riprendere il rapporto con i bambini e anche con i giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Una preghiera per San Gregorio al Cenio, per i camaldolesi che sono lì, e la sede dove stava San Gregorio c'è ancora, cosiddetta sede, c'è la mensa dei poveri che lui aveva istituito, la zona della mensa dei poveri, per quelli che abitano lì dei camaldolesi, anche con gratitudine che sono stato per anni lì, per quelli che sono lì oggi, preghiamo. Ascolta Dio queste nostre preghiere. Ed esaudiscile, secondo la grandezza della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.